Davide Coero Borga, game designer e autore di un libro molto particolare, La scienza del giocattolaio, codice edizioni. Buongiorno Davide, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, quando i giocattoli sono un affare di scienze, insomma, di scienza in generale, regole matematiche e fisiche dietro i giochi più famosi del mondo, allora chi è che inventa i giocattoli? Dietro forse c'è un padre alla Einstein?
Speriamo di sì, a volte succede. Succede anche questo e in particolare citiamo Einstein non a caso perché Einstein per primo ha ricordato nella sua autobiografia un regalo molto particolare che ha ricevuto da suo padre all'età di 5 anni, che era una bussola, sì uno strumento scientifico ma anche uno dei giocattoli per eccellenza, quello che molti di noi hanno usato da piccoli per attraversare il proprio quartiere e sentirsi un po' Indiana Jones.
Quindi dietro l'invenzione dei giocattoli spesso ci sono degli studi veri e propri. Un esempio forse è dato dal famoso cubo di Rubik.
Beh sì, il cubo di Rubik in particolare è un oggetto giocattolo inventato da un matematico. In particolare ovviamente qua entriamo dentro la matematica e dentro la scienza più dura perché si tratta di un esperimento per dimostrare anche tutte le combinazioni possibili, quali sono gli algoritmi che potevano portarne alla soluzione. Oggi quei bambini cresciuti forse sono diventati dei matematici.
Infatti non sono mai riuscita a risolvere il cubo, nemmeno con tutta la buona volontà, abbiamo scelto un altro mestiere. Quindi, detto questo, avendo fatto capire che dietro a giochi famosissimi, a giochi, forse ai giochi più giocati, c'è una letteratura molto ampia, ci puoi dire, Davide, come hai organizzato il tuo libro, tenendo presente che tu sei un game designer, cioè?
Era un po' strano, ho avuto la fortuna o forse anche sono stato un po' avventato nella decisione e ho deciso di inventarmi una professione nuova che è molto simile a quella del divulgatore scientifico con l'utilizzo particolare del giocattolo, in particolare della struttura di gioco. Quello che faccio nel mio lavoro è prendere delle dinamiche di gioco riconosciute come possono essere quella dei giochi di carte, della dama, oppure del gioco delle costruzioni, l'interattività, le domande, i quiz, e trasformarli in narrazioni di contenuti scientifici.
Un esempio pratico, se fosse possibile, tenendo presente che siamo in radio e il tempo è tiranno.
Certo, allora prendiamo una dama e supponiamo di volerla trasformare in un giocattolo o un grande gioco per raccontare l'inquinamento dell'acqua. La scacchiera di per sé già assomiglia a una griglia, quindi un enorme colino, un qualche cosa che ci serve per pulire. Potremmo sostituire le pedine con delle borracce, quindi dei contenitori d'acqua, e sfruttare la dinamica di gioco tipica della dama dove si mangia, si levano, si vanno a togliere delle pedine dalla scacchiera per andare a rimuovere degli inquinanti dall'acqua. Quindi ogni volta che mangio una borraccia, tiro via questa borraccia sopra quell'oggetto, trovo scritto un inquinante e la descrizione che ne segue. Quindi mi approccio al giocattolo nella maniera consueta e inizio a giocare, però sopra il giocattolo mi parla perché contiene una storia, una narrazione e mi spiega come faccio a pulire l'acqua e quali sono gli inquinanti che ci trovo dentro. Va bene come esempio?
Direi proprio di sì, ma il game designer quindi non lavora da solo?
No, assolutamente. Si lavora con amici grafici, altri che fanno gli artigiani, si scelgono i materiali insieme e si costruisce. È una professione un po' simile a quella dello scienziato, in particolare a quella del chimico, che è come i cuochi del dolce forno, per citare uno dei giochi che c'è dentro il libro, devono mettersi a provare, riprovare, andando a calibrare le soluzioni e le parti di ricetta fino a ottenere il biscotto perfetto oppure la soluzione chimica perfetta, e dall'altra parte è molto simile a quella di un artigiano che invece è appunto come un falegname oppure un muratore, prova e riprova fino a ottenere gli oggetti desiderati.
Quindi l'obiettivo finale chi è?
L'obiettivo finale sono i bambini, ma anche gli adulti, e l'obiettivo è provare a prendere i giocattoli di tutti i giorni. Nella fattispecie nel libro ce ne sono 31 famosissimi che tutti ricordiamo, e sono una sorta di passeggiata nel Novecento, ci accompagnano dal Meccano dei primi del Novecento fino ai modernissimi Lego o ai videogiochi pieni di computer grafica che riprendono delle dinamiche di giocattolo antiche come quella della fionda, e un percorso all'interno di questi giochi per andare a curiosare quanta scienza si nasconde dietro.
E quanta scienza si nasconde dietro a questo punto?
E ce n'è a chili, alcune ce la immaginiamo perché alcuni strumenti scientifici sono stati promossi al rango di giocattolo nel corso dei secoli e dei decenni. Immaginiamo anche solo il mappamondo, il telescopio, il microscopio, oppure la bussola, appunto tutti strumenti scientifici che non a caso ci stupiscono e fanno spalancare gli occhi anche da adulti e non solo ai bambini di stupore, perché ci mostrano una parte di mondo che non è visibile ai nostri occhi. Il mappamondo ci mostra il pianeta visto da un astronauta, il telescopio ci mostra delle galassie distantissime, il microscopio ci mostra infinitamente piccolo i mattoncini Lego con cui siamo costruiti noi, che si chiamano cellule, e la bussola ci fa vedere il campo magnetico terrestre. Altre volte invece sono l'esatto contrario, sono dei giocattoli che vengono promossi a rango di strumento scientifico, come succede per esempio al mattoncini Lego di ultima generazione, che all'interno contengono un piccolo software con cui è possibile progettare un robot, e ci sono degli scienziati che si sono messi a giocare ai Lego per costruire dei piccoli robot da usare in laboratorio.
Quindi possiamo dire che non c'è scienza senza gioco, ma anche viceversa.
La sfida oggi è un pochettino questa. È duplice. Da una parte è la sfida che anche noi, credo tutti quanti, abbiamo raccolto quando eravamo piccoli, e cioè smontare i giocattoli, smontare le bambole, andare a rompere il gioco per vedere dentro com'è fatto, che è una grande sfida di curiosità, che è molto simile all'approccio scientifico, quindi andiamo a capire come funziona dentro. E l'altra è invece quella di inventare qualcosa di radicalmente nuovo partendo da degli oggetti che conosciamo. Un po' come il musicista classico che all'inizio legge la partitura, impara la musica sopra uno spartito e poi dopo impara a improvvisare, a creare nuova musica diventando compositore oppure jazzista. Così anche il bambino scienziato, il bambino curioso che c'è in tutti noi, all'inizio impara quali sono le regole della natura, quali sono i principi che stanno nascosti dietro alle cose, per poi inventare un qualche cosa di radicalmente nuovo, che sono le invenzioni e che sono le scoperte che la scienza ci ha abituato a conoscere negli ultimi 50 anni.
Tu ci hai riportato un po' nel mondo proprio della letteratura del gioco, tant'è che il titolo del tuo libro, La scienza del giocattolaio, evoca una figura quasi magica.
Una figura che non c'è più.
Esatto, tra l'altro. Ma prima hai anche accennato ai giochi elettronici. Quanto è scorporato tutto questo, tutta questa immaginazione nel gioco invece virtuale di oggi?
Oggi il gioco virtuale risponde ai criteri che chiediamo ai giocattoli. Cosa chiediamo noi ai giocattoli per i nostri figli? Chiediamo che siano sicuri, che siano certificati, che siano dei giochi con cui non possono farsi del male. E quindi siamo agli antipodi rispetto al piccolo chimico, per esempio, con cui intere generazioni hanno rovinato il servizio buono della mamma, l'argenteria di casa, brustolendola con acidi e basi utilizzate in modo inappropriato. E dall'altra parte, ovviamente, anche a dei dei giochi che riscoprono quegli stessi meccanismi di allora, come Angry Birds, che è un videogioco che cito dentro il libro ed è un videogame che è anche scaricabile sopra gli smartphone e con cui oggi i bambini diventano matti, ed è un gioco, se vogliamo, anche molto come dire, stupidino, perché si tratta di una fionda che scaglia dei passerotti nel cielo, però quella stessa fionda è quella che i nonni di quei bambini utilizzavano nelle case di ringhiera, mettendo a repentaglio tutte le finestre.
Quindi alla fine niente di nuovo sotto il sole, poi la voce del popolo in qualche modo ha ragione, la dinamica del gioco è sempre quella, forse per fortuna.
La novità ci prende alle spalle, in quel caso lì, perché c'è chi si è preoccupato e sono quelli che oggi nel linguaggio scientifico vengono chiamati nerd oppure geek, quindi questi ragazzini sapientoni che si sono messi a progettare una fionda USB da collegare al proprio computer, dotata di accelerometro per poter utilizzare questo joystick 3.0 ormai. E quindi si riprende un gioco vecchissimo e lo si ridisegna per una contemporaneità tecnologica di cui abbiamo piene le tasche.
Dal mondo allora dei giochi e della letteratura, perché tra l'altro, a proposito di storie che stanno dietro ai giochi, il frisbee nasce in una pasticceria, questa è una storia divertentissima. Quindi
anche perché cosa c'è di meglio di un dolce e un giocattolo insieme?
Tra l'altro, ma che cosa un game designer, un addetto ai lavori in questo senso, o ai giochi, dipende appunto, impara frequentando e rimanendo immerso magari più di 8 ore al giorno in questa dimensione?
Ma impara due cose: intanto che ha fatto una scelta buona, perché ha trovato finalmente una scusa valida per ritornare a giocare. E dall'altra parte, quello che impara è che i bambini di oggi, forse, se vogliamo trasformarlo in un augurio per il Natale che arriva, hanno quanto mai bisogno di giochi sociali, cioè di giochi che li facciano giocare insieme, rispetto a quello che dicevamo poco fa, quindi dei videogiochi e quindi dell'interattività verso la macchina, verso il computer, è qualcosa di molto distante rispetto alla partita con il super tele al campetto che si faceva una volta trovandosi alle 3 del pomeriggio con gli amici nel doposcuola. Oggi c'è forse bisogno di tornare a dei giochi del genere, che la tecnologia ci permetta di tornare a confrontarci con gli altri, forse perché nel dialogo e nel gioco si cresce se si gioca insieme e se c'è qualcuno, che nella fattispecie è il genitore oppure sono le persone che sono di fianco a noi mentre cresciamo, qualcuno che ci insegna a giocare e a giocare nel modo giusto.
E il gioco preferito di Davide Coero Borga, game designer e autore di La scienza del giocattolaio?
E il mio gioco preferito, devo ammettere, è il Lego.
Benvenuto nel gruppo. Benvenuto nel gruppo. Ma mi sa che è una cosa proprio generazionale.
Ma resto affezionatissimo a quei mattoncini, anzi mi ricordo, forse già allora scienziato antitempo, costruivo questa linea particolare, si chiamavano Technic, sono ancora in commercio anche oggi, ma sono delle costruzioni di mattoncini però dedicate a delle macchine, quindi pneumatiche, con motorini elettrici, costruivo questi mezzi e li mettevo tutti esposti sulle mensole, anche lì un sapore anni 80, la mensola di legno che popolava le camerette di allora, con tutte le mie macchinine dei Lego costruite una di fianco all'altra come in rassegna all'Esposizione Universale di Parigi.